Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sciopero dei trasporti, disagi contenuti nelle grandi città. Terzo mandato, il presidente della Campania De Luca contro il governo, ha paura degli elettori. Mattarella incontra Zelensky, il nostro sostegno a Kiev, dice, è per la sicurezza dell'Unione Europea. Los Angeles è devastata dagli incendi, oltre 180.000 persone evacuate, almeno 10 morti, un'area colpita da oltre 100 km quadrati. Copernicus, il 2024 l'anno più caldo, superato il grado e mezzo di aumento delle temperature rispetto al periodo pre-industriale. Calcio, stasera torna la Serie A con l'anticipo Lazio-Como. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo subito con lo sciopero che era previsto per la giornata di oggi, uno sciopero che impatta principalmente, ma non solo, sui trasporti. Allora andiamo a fare il punto, anche se le notizie che arrivano dalle città sono abbastanza tranquillizzanti, con Andrea Ferro. Andrea, buongiorno.
Buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, in gergo giornalistico doveva essere un venerdì nero e invece non si sta dimostrando così nero. Lo sciopero di 4 ore del servizio di trasporto pubblico locale non ha avuto particolari conseguenze, come dicevi, sui servizi un po' ovunque, sciopero proclamato dal sindacato Confai Faisal. Qualche disagio invece per chi vola, però solo da e per Linate, Malpensa, Pisa e Venezia. In questo caso ad incrociare le braccia sono i lavoratori di terra aderenti a vari sindacati. Protestano nell'ambito di vertenze diverse. Sono comunque assicurate le fasce di garanzia e la prossima sarà dalle 18 alle 21. Oltre ai trasporti, oggi uno sciopero riguarda anche la scuola. In agitazione il personale docente EATA, aderente alla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Da quello che possiamo capire, conseguenze limitatissime anche qui.
Ecco, per quanto riguarda invece sempre il settore dei trasporti, sono segnalati dei disagi anche sulla circolazione ferroviaria, che però, Andrea Ferro, non sembrerebbero collegati, non sarebbero collegati allo sciopero.
No, va chiarito, noi avevamo parlato di treni a rischio anche oggi in seguito a uno sciopero dell'ambito del, diciamo, del personale delle ferrovie. In realtà scioperano solo gli addetti alla manutenzione, quindi sotto questo profilo non ci sono impatti sulla circolazione. Ci sono invece impatti sulla circolazione in seguito a guasti, ma ormai potremmo dire non fanno quasi più notizia. Nella prima parte del mattino è successo sull'alta velocità tra Roma e Napoli, ritardi significativi, deviazioni, ma la situazione ora si è normalizzata. E poi c'è stato un nuovo problema tecnico in tarda mattinata sul nodo di Roma, all'altezza della stazione Tuscolana. Vedendo sui tabelloni elettronici via web, notiamo che sono stati cancellati alcuni convogli del Leonardo Express, che è il servizio diretto che collega la stazione di Termini con l'aeroporto di Fiumicino. È tutto.
Ecco, chiuderei però il collegamento, Andrea Ferro, prima di salutarti, con un'ultima domanda che riguarda il 2025, perché abbiamo chiuso l'anno con la firma del contratto del trasporto pubblico locale. Ti chiedo, questo quindi potrebbe avere un impatto e limitare per l'anno a venire il numero degli scioperi nel settore dei trasporti o no?
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'intesa che è stata raggiunta prima di Natale è sicuramente è un punto di partenza positivo per l'anno in corso. Per quanto riguarda le vertenze che riguardano questo settore, poi vi chiederete, ma perché hanno scioperato lo stesso? Ha scioperato solo questo sindacato, che sostanzialmente dice no a questa intesa. E a proposito del 2024 e del 2025, in tema di scioperi, nel 2024 è stato segnato il record complessivo di scioperi, 622. Il 2025, al di là delle relative conseguenze delle agitazioni in corso di cui si diceva prima, inizia all'insegna delle vertenze aperte e delle agitazioni pensate da qui alla fine del mese in vari settori, quindi teniamo presente tutti i settori, ne sono in programma già una cinquantina. Ecco. Forse ora è davvero tutto.
Staremo a vedere, grazie Andrea Ferro, e andiamo avanti invece con le altre notizie, cominciando dall'incontro oggi tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente ucraino Zelensky.
È un sostegno pieno, inalterato e costante, quello che anche Sergio Mattarella ha assicurato all'Ucraina incontrando al Quirinale Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino dal canto suo ha ringraziato l'Italia ed ha invitato il capo dello Stato a Kiev. Arrivato a Roma dalla Germania dopo la riunione del gruppo di contatto a sostegno dell'Ucraina, ieri sera Zelensky ha visto anche Giorgia Meloni, un faccia a faccia servito per rinsaldare il legame tra i due paesi, ma anche per sondare le intenzioni del prossimo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, che la Presidente del Consiglio aveva incontrato nella sua recente trasferta lampo in Florida. «Mi fido di lei», ha detto stamattina Zelensky, rispondendo ai giornalisti italiani che gli chiedevano se la Premier aiuterà l'Ucraina con il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Da Mosca intanto oggi il Cremlino ribadisce che il Presidente russo, Vladimir Putin, è pronto ad incontrare Trump. Il tycoon ieri aveva affermato che i preparativi del bilaterale sono già in corso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Diplomazia italiana attiva anche in Medio Oriente con la visita del ministro degli esteri Antonio Tajani a Damasco per incontrare la nuova leadership al potere dall'8 dicembre dopo la caduta di Assad.
L'Italia è pronta a fare la sua parte per favorire il processo di riforme in Siria. Abbiamo l'ambasciatore qui e vogliamo essere vicino al popolo siriano e sostenerlo in tutti i settori. Il ministro degli esteri Tajani vola a Damasco e incontra il leader Jolani che guida la transizione post-Assad.
Incoraggiamo il leader Shara a continuare nella sua azione a favore dell'inclusività. È essenziale che si stabiliscano anche le condizioni per un tranquillo ritorno dei rifugiati in Siria, che hanno diritto a vivere nel loro paese di origine.
L'Italia non vuole solo rilanciare la cooperazione economica in settori cruciali, ma, spiega il vice premier, anche essere il paese ponte tra la Siria e l'Europa. Al centro del colloquio anche il capitolo immigrazione e la lotta ai trafficanti. È attesa anche una tappa a Beirut lungo il ritorno per un incontro con il neopresidente libanese Joseph Aoun, appena eletto dopo un vuoto politico durato anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che ci sono dei progressi nella trattativa per la liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Intanto, per quanto riguarda la situazione a Gaza, un team di ricerca internazionale su Lancet ha ricalcolato il numero delle vittime palestinesi, sarebbero il 40% in più sulla base dei danneggiamenti subiti dal sistema sanitario a Gaza, sarebbero quindi 64.000 le vittime. In Israele, invece, centinaia di genitori di soldati chiedono lo stop alla guerra.
Era il 15 di ottobre quando 130 riservisti israeliani hanno scritto una lettera al premier Netanyahu chiedendogli la fine della guerra. Ora un gruppo di oltre 800 genitori di soldati israeliani che stanno combattendo a Gaza ha inviato una lettera al primo ministro accusando il governo di condurre una guerra senza obiettivi chiari e minacciando di avviare un'ampia protesta per chiedere la conclusione del conflitto. Non permetteremo che Gaza diventi il cimitero dei nostri figli, si legge nel testo della lettera firmata da 837 persone. Il messaggio critica il protrarsi del conflitto senza una chiara strategia per il ritorno dei soldati e degli ostaggi. Il gruppo ha anche organizzato delle proteste nei prossimi giorni. Intanto Netanyahu ha condannato l'aggressione durante la notte del maggiore David Zini e di altri due soldati da parte di una folla di uomini ultraortodossi a Bnei Brak. Zini, oltre a essere a capo del comando di addestramento e del corpo di stato maggiore, è responsabile del progetto per l'arruolamento dei soldati ultra-ortodossi nell'esercito che prima erano esonerati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono oltre 180.000 le persone evacuate e invitate per ora a non tornare nelle loro case a causa degli incendi che stanno colpendo il sud della California attorno a Los Angeles.
Scuole chiuse e allerta rossa a Los Angeles per l'aria irrespirabile a causa del fumo e delle polveri sottili generate dagli incendi in corso. Almeno 200.000 le persone raggiunte da ordini di evacuazione e oltre 10.000 gli edifici distrutti o danneggiati. Per le squadre antincendio il lavoro continua a essere ostacolato dal forte vento che potrebbe continuare fino alla prossima settimana, impedendo agli aerei di emergenza di aiutare le squadre a terra. I vigili del fuoco, ritenuti da più fonti sotto organico, hanno dovuto fare i conti, scrive il Los Angeles Times, anche con la bassa pressione della rete idrica cittadina, che ha lasciato a secco gli idranti, anche a causa dell'improvvisa domanda estrema di acqua. Ed è caccia ai piromani, le autorità hanno arrestato un uomo con l'accusa di incendio doloso, dopo aver ricevuto una chiamata da un testimone che ha visto il sospettato tentare di appiccare un incendio. Mentre nelle aree più colpite di Eaton e Palisades, nel tentativo di scoraggiare i saccheggi, è stato deciso un coprifuoco dalle 18 alle 6 del mattino con il pattugliamento della Guardia Nazionale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca torniamo in Italia. Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale di Brunico in Alto Adige dopo aver accusato un malore alla scuola elementare Villa Ottone in Valpusteria. La tragedia, scrive il quotidiano Dolomiten, si è verificata mercoledì, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Il bambino, figlio di migranti marocchini, mentre stava pattinando con i compagni di classe, ha accusato un malore prima di crollare a terra. L'autopsia ora dovrà chiarire la causa della morte e l'eventuale presenza di una patologia. Numeri dell'economia adesso con l'Istat, che a novembre vede le vendite al dettaglio diminuire sia in valore 0,4% sia in volume 0,6% rispetto ad ottobre. In calo le vendite sia di beni alimentari sia di quelli non alimentari. Su base annua le vendite al dettaglio aumentano invece dell'1,1% in valore, ma diminuiscono dello 0,2% in volume a causa dell'inflazione. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato ed è anche stato il primo in cui la temperatura media globale ha superato quella dell'era preindustriale di oltre 1,5 gradi. Lo confermano i dati pubblicati dall'osservatorio europeo Copernicus. Ne parleremo tra poco. Ora in chiusura la politica con il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che risponde al governo, il quale nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, come sapete, ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge campana che consentirebbe a De Luca di correre per un terzo mandato. Sentiamo.
Il governo ha deciso ieri di impugnare la legge della regione Campania. Pensare che il presidente del Consiglio Meloni, in questo quadro internazionale tormentato di guerre, di tragedie, abbia voluto trovare il tempo per interessarsi della legge della regione Campania, è un motivo di orgoglio per noi. Poi nel corso delle ore ovviamente ho verificato che in realtà la motivazione che avevano era una motivazione di paura politica, ed è tutto evidente che la decisione del governo è una decisione contra persona.
Allora ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso siamo in chiusura alle 13:12 con lo sport, il calcio, velocemente con l'appuntamento che riguarda la Serie A di questa sera, perché c'è il primo anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Si gioca Lazio-Como alle 20:45. Noi adesso, come detto, ci fermiamo, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: sciopero dei trasporti, disagi contenuti nelle grandi città. Mattarella incontra Zelensky, il nostro sostegno a Kiev, dice il capo dello Stato, è per la sicurezza dell'intera Unione Europea. Los Angeles devastata dagli incendi, sono oltre 180.000 le persone evacuate. Terzo mandato, il presidente della campagna De Luca contro il governo che ha impugnato la legge campana. De Luca dice ha paura degli elettori. Copernicus, il 2024 è stato l'anno più caldo, superato il 1,5 gradi di aumento delle temperature. Calcio, stasera torna la Serie A con l'anticipo Lazio-Como alle 20:45.
Ho veramente un sentimento di grande orgoglio per l'attenzione che mi è stata dedicata. Il governo ha deciso ieri di impugnare la legge della Regione Campania. Godere dell'attenzione di un presidente che ha familiarità con i potenti del mondo, Trump, Musk, Milei, Orban, Lollobrigida, Donzelli. Beh, avere l'attenzione di questo mondo è un motivo veramente di grande soddisfazione.
Beh, così, con queste parole, Vincenzo De Luca, presidente della Campania, sulla questione che avevamo anticipato, ce ne saremmo occupati alla riapertura, nella seconda parte di Effetto Giorno, sulla questione del terzo mandato, con la decisione di ieri del governo di impugnare la legge campana che aprirebbe la via al terzo mandato. E Emilia Patta, intanto, buongiorno e benvenuta, collega, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Emilia.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qua. Allora, sì, insomma, sappiamo che c'erano delle risate in sottofondo, questo è il consueto stile di De Luca, che poi porta sempre tutto su un terreno non propriamente politico, no? Ma comunque di comunicazione, di capacità di comunicazione. Però prima di arrivare alla replica di De Luca, cerchiamo di spiegare, perché questa questione poi non riguarda solo la Campania, può riguardare anche le altre regioni per cui si va al voto quest'anno, no? Ci sono diverse regioni, Campania, Veneto, Puglia, governatori che si vogliono ricandidare. Qual è il problema? Cominciamo spiegando questo, Emilia.
Allora, in realtà questa è l'occasione che è stata data a Meloni con la legge regionale di De Luca per colpire fondamentalmente la Lega. Ecco, quindi chiariamo questo, perché il punto vero è la ricandidatura di Zaia in Veneto. Sappiamo che il Veneto è una delle regioni che è il motore economico del paese e Meloni approfitta per ridisegnare la mappa del potere al nord, perché il Veneto scade nel 2025, ma poi l'anno dopo c'è anche la Lombardia e via via Friuli Venezia Giulia, anche la regione autonoma di Trento con Fugatti, insomma, voglio dire, è un modo per scalzare la Lega.
Perché la Lega con Zaia, scusami, sarebbe al quarto mandato, correrebbe.
In realtà lui è già al quarto mandato, perché aveva fatto un magheggio facendo partire il conteggio dal mandato in corso, no? E lì quella volta non fu impugnato. Stavolta invece De Luca prova a fare lo stesso trucco, recependo la legge nazionale del 2004, quindi sono passati 20 anni, la recepisce adesso, e facendolo partire dal mandato in corso.
Perché la legge prevede che dal recepimento della legge stessa...
No, la legge non prevede il recepimento, in realtà la legge...
Ecco, spieghiamo bene
nazionale,
questo punto, no? Perché
ecco,
c'è una legge che prevede due mandati, però poi ci sono i cavilli.
Allora, la materia elettorale è una materia concorrente tra Stato e Regioni. La legge nazionale del 2004 ha stabilito in maniera inequivocabile che i mandati non possono superare i due consecutivi.
Chiaro.
Ora che è successo? Qualcuno ha fatto il magheggio del recepimento e finora il governo non ha mai impugnato. Stavolta ha impugnato e secondo la maggior parte dei costituzionalisti vince il governo. Perché è vero che la materia è concorrente, ma il limite è così preciso che non c'è bisogno di recepimento, è autoapplicativa la legge, sarebbe autoapplicativa e quindi dovrebbe vincere il governo il ricorso. Loro invece sostengono che, appunto, oggi anche De Luca ha detto: ah, vedrete che la Consulta smonterà questa legge come l'autonomia. Ma insomma, i termini sono questi.
Perché
è vero che c'è una disparità
questione,
di trattamento in un certo senso con quelli prima. Ecco,
no, perché la questione del recepimento, che è il cavillo, appunto, è che soltanto dopo il recepimento, l'entrata in vigore, secondo i governatori che usano questo cavillo, della legge, di lì partirebbe il conteggio. Allora loro dicono: partirà dopo.
Invece,
non ci interessa. Ma sono già al terzo.
Dicono che siccome i due mandati è un limite ben preciso, non c'è bisogno di recepimento,
esatto,
ma è autoapplicativa. La Corte dovrà decidere su questo punto. I più dicono che darà la giura al governo, poi vedremo, le possibilità sono sempre aperte. Ma politicamente, siccome questa storia del terzo mandato, la Lega voleva cambiare la legge dall'inizio della legislatura, va avanti da molti mesi, approfitta per mettere uno stop e dire basta. E ha pure detto in conferenza stampa con molta chiarezza che bisogna tenere conto di Fratelli d'Italia, perché i rapporti di forza si sono ribaltati totalmente anche al nord, dove Fratelli d'Italia è di gran lunga il primo partito. Quindi questo è un colpo, diciamo così, al potere locale della Lega. E tra l'altro ci sono tra l'altro Zaia ha anche ben amministrato, bisogna dire, insomma, l'ultima volta è stato anche votato da molti elettori del centro-sinistra, un potere ventennale con molti consiglieri, tutta una classe dirigente che rischia un po' di perdersi, quindi diciamo che è un po' una guerra fratricida, insomma.
Ecco, ma il Partito Democratico per quanto riguarda De Luca e la Lega per quanto riguarda Zaia, diciamo in queste ore proprio più recenti, che prese di posizione opposizione hanno fatto. Ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri, la Lega, non mi sembra che ci siano state delle dichiarazioni ieri, o sì?
No, in serata Calderoli ha fatto uscire una nota in cui praticamente lui si dissocia dalla decisione presa, ricordando che in questo caso non è previsto un voto, per cui non ci sono potuti astenere, ma si dissocia politicamente e invita il governo a rivedere la legge nazionale. Salvini non era presente in Consiglio dei Ministri, molti di noi l'hanno interpretato come gesto politico, insomma, no? Di dissociazione, e quindi ora la Lega continua la sua battaglia, ma insomma i rapporti di forza sono a questo punto, bisogna attendere la Consulta, perché per questo De Luca oggi non ha minacciato Sfracelli, al di là insomma del suo tono sempre un po' così, perché se la Consulta decide che ha ragione il governo non si può candidare, punto, insomma, obiettivamente. Per quanto riguarda il PD, in realtà lì c'è con il cambio di dirigenza con la Schlein, c'è stato un cambio di prospettiva su questo, perché il terzo mandato era una richiesta storica degli amministratori del PD, no? Che erano tutti soprattutto di area riformista. Sì. Invece lei ha mantenuto il punto e ha detto di no, anche perché tra i suoi, diciamo così, obiettivi di mandato era quello proprio di togliere di mezzo i cacicchi cosiddetti del sud, no? Di ridisegnare anche lei il potere locale al sud con un ricambio. Quindi lei con De Luca e Emiliano ha sempre avuto un pessimo rapporto ed è l'occasione un po' per rinnovare la classe dirigente al sud dal suo punto di vista. Il rischio per il PD però è che in questo modo si possano anche perdere le regioni, perché volenti o nolenti i due governatori del sud democratici hanno comunque un potere e popolarità, quindi se si mettono di traverso mettendo una lista con il loro nome o non appoggiando il candidato che sarà scelto dal centro-sinistra possono fare parecchi danni, ecco.
Cioè mentre il Veneto anche senza Zaia potrebbe restare facilmente al centro-destra, tu dici queste altre due regioni, la Puglia e la Campania, senza questi due uomini forti, cacicchi, chiamiamoli così, per il centro-sinistra potrebbe essere un guaio.
Se si mettono di traverso, sì, anche se Zaia, dall'entourage di Zaia, insomma, fanno trapelare che comunque potrebbe essere, la Lega potrebbe andare in solitaria con un candidato che si rifà a Zaia, ma insomma è un po' difficile credere che davvero si arrivi a questo, ecco. Se veramente la Lega va da sola, anche nel Veneto si può fare qualche danno al centro-destra, ma insomma la sproporzione tra le due coalizioni in Veneto è molto forte al momento. È più a rischio il cambio, diciamo così, nelle due regioni del sud. Quindi Meloni con questa mossa, se la Consulta le dà ragione, rischia di fare bingo, insomma, non solo avere propri uomini nelle regioni importanti del nord, ma anche riprendersi dopo tanti anni le due regioni del sud, insomma, in sostanza.
Emilia Patta, grazie come sempre, buon lavoro, alla prossima, a presto. Allora, e va bene, abbiamo aperto così con questa vicenda di politica. Adesso invece una notizia che arriva da questa mattina, l'avete sentito anche dai titoli, l'Osservatorio Europeo Copernicus, che non è nuovo a questo genere di annunci, e insomma è il monitoraggio che fa sull'andamento delle temperature, del clima, del meteo, del clima, è però importante anche perché questa volta il dato è su tutto il 2024, anno più caldo mai registrato a livello globale rispetto all'epoca preindustriale, questo è il punto di riferimento, ma anche e soprattutto, l'avevamo già detto a fine anno perché questo era già dato per consolidato, adesso abbiamo l'ufficialità, è il primo anno in cui la temperatura media superato la soglia limite di 1,5 gradi, quella prevista dagli accordi di Parigi, che insomma non bisogna andare oltre per evitare che il cambiamento climatico produca effetti negativi, diciamo irrecuperabili. Due record quindi insomma non belli da questo punto di vista, ma che arrivano che arrivano da valutazioni di carattere scientifico. Sentiamo insieme a Cristina Carpinelli.
Era stato già anticipato, ma oggi abbiamo la conferma. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, il primo a superare la soglia di 1,5 gradi di temperatura media globale rispetto all'era preindustriale. Oltre all'aumento delle temperature, l'anno appena trascorso è stato segnato anche da una drastica riduzione dell'estensione delle calotte di ghiaccio attorno all'Antartide e all'Artico e dall'aumento dei livelli di anidride carbonica e metano in atmosfera. I I dati pubblicati da Copernicus, che lavora per la Commissione europea, sono stati confermati anche dalla NASA e da altre organizzazioni globali di monitoraggio del clima. Le inondazioni di Valencia e tifoni nelle Filippine dell'anno appena trascorso sono solo due dei tanti eventi aggravati dal riscaldamento globale, fenomeni che hanno colpito anche il nostro paese, che ha registrato 351 eventi meteorologici estremi, con un incremento del 485% rispetto a 10 anni fa. Eventi sempre più intensi che hanno importanti ricadute anche sulla vita delle persone, spiegano gli esperti. Oltre alle emissioni dovute al consumo di combustibili fossili, prima causa di riscaldamento globale, a incidere anche gli effetti del Niño, l'insieme di fenomeni atmosferici che si verifica periodicamente nell'Oceano Pacifico e che influenza il clima di gran parte del pianeta. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E va bene, 349-238-6666 per i vostri messaggi, come sempre, per commentare le notizie di oggi. La questione dei mandati, del terzo mandato, suscita un qualche interesse. Vediamo, non mi sembra corretto che ci sia un limite, scrive questo ascoltatore, alla eleggibilità per quanto riguarda i presidenti delle regioni. Se le persone apprezzano una persona, lo eleggono anche con più mandati di seguito. Vabbè, questo, diciamo, è un modo per contestare la legge che però c'è. Ecco, il punto è questo, perché quello che non si può fare è avere una legge che vieta il terzo mandato e poi tramite questi, diciamo, io ho detto cavilli, ma questi giochi, artifici giuridici, si inserisce la possibilità di fare il terzo, ma fare anche il quarto. Questo è quello che non va. Però se c'è una legge, va rispettata. Terzo mandato, siamo alle solite, non si vuol mollare la cadrega, mood tipico italiano. Ecco, questo mi sembra, diciamo, più corrispondente a un comune sentire, forse un po' banalotto, ma non siamo tanto lontani da quello che in molti pensano. 349-238-6666, ancora tra poco torniamo dopo la interruzione, la borsa, con la classifica, la prima del 2025, delle buone notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: sciopero nei trasporti, disagi contenuti nelle principali città. Mattarella incontra Zelensky, il nostro sostegno a Kiev, dice il capo dello Stato, è per la sicurezza dell'intera Unione Europea. Los Angeles devastata dagli incendi, sono oltre 180.000 le persone evacuate, almeno 10 le vittime. Copernicus, il 2024 è stato l'anno più caldo, superato il grado e mezzo di aumento della temperatura. Terzo mandato, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, contro il governo che ieri ha impugnato la legge campana, ha paura degli elettori, dice De Luca. Calcio, stasera torna la Serie A, si gioca all'anticipo alle 20.45 tra Lazio e Como. Qua la classifica, la prima del 2025, la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. Vediamo se riusciamo a convincervi, diciamo, se riusciamo a invertire la tendenza inevitabile della cronaca, che di per sé è quasi solo ed esclusivamente fatta di cattive notizie. Ma vediamo. Allora, al quinto posto una notizia che in realtà è circolata, una notizia di primo piano, che riguarda ancora una volta mercato del lavoro, disoccupazione ai minimi storici in Italia, misurata dall'Istat nel 2024, novembre 2024, al 5,7%, che è la percentuale più bassa di disoccupazione mai registrata da quando ci sono le serie storiche, cioè dal 2004. Allora, come sempre ci vuole attenzione, perché intanto per la prima volta si segnala anche una lieve flessione dell'occupazione dopo mesi di crescita, uno 0,1% su base mensile, che però per via dell'aumento degli inattivi positivi, cioè, al di là dei tecnicismi, non si traduce in un aumento della disoccupazione, che invece cala, raggiunge questo 5,7, dato storico molto bene. C'è sempre la cautela, lo abbiamo detto mille volte su questo tipo di notizie, la postilla è che intanto sappiamo che questa crescita dell'occupazione non si traduce in crescita del PIL con altrettanta spinta, perché ci vuole tempo probabilmente, ma non si traduce soprattutto in crescita del reddito delle persone tante volte, perché c'è ancora un fenomeno di povertà, di lavoratori in povertà, perché c'è l'inflazione ancora, quella passata e quella presente che ancora un po' morde, e poi c'è il lavoro poco pagato, altro fenomeno che fa sì che la crescita del lavoro non si traduca in ricchezza tout court per tutti. Comunque ci prendiamo per buono il dato minimo storico per la disoccupazione, 5,7%. Quarto posto. È un altro dato strutturale che riguarda la cosiddetta rivoluzione energetica che continua. Il 2024 si è chiuso per l'Italia con 7,5 gigawatt di nuova potenza rinnovabile, di energie rinnovabili installata nel nostro paese. Ci avviciniamo al target che è di 8-10, tra 8 e 10 gigawatt annui che devono essere installati entro il 2030 per arrivare agli obiettivi che abbiamo. Al 31 ottobre, e questo diciamo è il dato più recente che abbiamo, ci sono 75,2 gigawatt di potenza installata, 35,8 di solare, 12,9 di eolico come sottodati per quanto riguarda le fonti rinnovabili, che nel 2024 hanno garantito oltre il 50% dell'energia elettrica per i consumi nazionali, quindi siamo oltre la metà, e questo è un dato importante che dice che tutti gli sforzi che stiamo facendo portano a dei risultati importanti per la salvaguardia, insomma, dell'ambiente, eccetera, tutto quello che sappiamo. Terzo posto. Questa è una notizia che io ho definito di fantascienza medica, perché sentite qua, allora, una proteina che ripara il cuore, risveglia i geni che rigenerano il cuore, ma che nell'uomo sono geni latenti, praticamente addormentati. È stata individuata questa proteina nei pesci zebra, che sono tra gli animali tra l'altro più studiati dai genetisti, e risveglia i geni che, scusate il gioco di parole, che rigenerano i tessuti danneggiati nel cuore. È un test che è stato condotto da un team di ricerca in Olanda, guidato dal professor Jeroen Backers, sui topi, ma che ha dato risultati inaspettatamente molto positivi, tanto che c'è stata la pubblicazione sulla rivista Nature, e la proteina, se lo volete sapere, si chiama HMGA1. Ci vorrà tempo, naturalmente, lo dicono gli stessi ricercatori, ma è una notizia, insomma, strepitosa, mettiamola così. Secondo posto, una notizia molto minore, che però riguarda i nostri portafogli, e l'avrete sentita anche questa, ed è il fatto che finalmente i bonifici istantanei non avranno più un costo, perché fino ad ora molti pagavano il costo del bonifico istantaneo, mentre il bonifico online è quasi da tutte le parti, ormai in quasi tutti i conti correnti, credo, gratis, per me è gratis da molto tempo. Ma insomma, dal 9 gennaio entrano in vigore le nuove regole europee che rivedono la direttiva sui pagamenti, allo scopo di facilitare l'accesso ai consumatori e imprese di uno strumento fino ad ora aggravato dal sovraccosto, appunto il bonifico istantaneo, che d'ora in avanti sarà gratis. Piccole soddisfazioni. Visto che abbiamo tempo, ci inserisco anche questa notizia qua, così, a sorpresa, che è questa, che riguarda la giornata di oggi, perché si annuncia, più che una buona notizia, è così uno spettacolo della natura che si aprirà davanti ai nostri occhi questa sera. Parlo del cosiddetto bacio Luna Giove. Alessandro Schirano sorride perché finalmente è stato inserito in classifica, era una sua personale richiesta questa qua. Allora, stasera cosa succede? La Luna, Giove, non so esattamente che cosa fanno, perché io non me ne intendo di queste cose qua, ma ci sarà uno spettacolo visibile a occhio nudo, lo sfondo sarà quello delle Pleiadi, per cui un terzetto, diciamo, di corpi celesti che dovrebbero creare uno spettacolo molto molto interessante. Non è raro, non è rarissimo, però ogni tanto accade, ma non bisogna perderselo. Infatti ci sono già in tanti che si stanno preparando per fare delle foto, per assistere, non so qual è l'orario, informatevi voi. Va bene, primo posto. primo posto. Sì. Abbiamo una accoppiata di notizie che riguardano la salute e che io ho sintetizzato con meno bisfenolo e più diagnosi per tutti. Enrico Bucci, divulgatore biochimico, docente all'Università di Filadelfia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Eccoci qua. Allora, io ho voluto mettere queste due notizie che sono, da un lato, la aumentata capacità di diagnosi del tumore al seno grazie all'intelligenza artificiale, e l'altra che riguarda la messa al bando del bisfenolo. Io però comincerei con Bucci, se è d'accordo, su la notizia credo più importante, che è questa dell'intelligenza artificiale, che per una volta, diciamo, si mostra in modo incontrovertibile, con un utilizzo, cioè, che definire utile è quasi poco, insomma. Diagnosi tumore al seno grazie all'intelligenza artificiale, anche qui una ricerca su Nature Medicine. Di che si tratta?
Sì, è uno studio pluriennale che è stato condotto in Germania su oltre 460.000 donne, divise in due gruppi. Alcune di queste, quindi il primo gruppo, è stato visitato, diciamo così, in maniera tradizionale, con le mammografie per la prevenzione clinica visionate due volte. Invece nel secondo gruppo i medici sono stati aiutati con degli strumenti di intelligenza artificiale, e i risultati sono stati che si sono riusciti a trovare, diciamo, a fare diagnosi precoci in numero maggiore, statisticamente significativo, con l'intelligenza artificiale. Si sono fatti meno errori, e soprattutto il dato più interessante di tutti: per i casi incerti, quando il richiamo delle persone è stato deciso, sì, utilizzando l'intelligenza artificiale, si sono identificati molte più volte dei tumori effettivi in casi che erano incerti. Questo diminuisce le volte che uno viene richiamato inutilmente, quindi diminuisce lo stress per le pazienti, diminuisce anche il carico sul sistema sanitario nazionale. E l'altro dato molto interessante è che invece per le pazienti, diciamo così, che non hanno avuto nessun problema in fase diagnostica, si è risparmiato il 43% del tempo del medico nello stabilire che non c'erano problemi.
Più 17%, no, di diagnosi, ho letto, Enrico Bucci. Insomma, sì, non è poco, e credo che siamo veramente solo all'inizio, no, delle potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi.
Sì, in realtà le tecnologie esistono da, diciamo, da un po' di tempo nel campo dell'imaging medico, però studi clinici di questa dimensione, quindi su centinaia e centinaia di migliaia di soggetti, non avevano ancora confermato con così tanta precisione il vantaggio di utilizzare l'intelligenza artificiale. A questo punto è più un'operazione culturale quella che deve essere fatta, cioè questi strumenti, come tutti gli strumenti nuovi, devono essere diffusi, e il loro insegnamento deve prevedere diciamo quello che si fa per qualunque strumento innovativo, quindi sia l'insegnamento dei vantaggi sia l'insegnamento delle attenzioni che bisogna porre nell'uso.
Ecco, Enrico Bucci, l'altra notizia è quella del bisfenolo. Se ne è parlato tanto, è una notizia che viene da lontano, è un insomma, è un qualche cosa di che fa male alla salute, questo bisfenolo, e dal 20 gennaio, sì, si trova nella plastica, nei contenitori, sarà diciamo vietato in tutti i materiali, no, che devono avere a contatto con gli alimenti. Ci spiega anche un po' questa notizia?
Allora, il punto importante è quello che ha detto lei, cioè nei materiali a contatto con gli alimenti. Perché? Perché il bisfenolo A, al contrario di altri agenti inquinanti, non si accumula nell'organismo e non si accumula nell'ambiente. Quindi noi veniamo esposti sostanzialmente attraverso l'ingestione diretta, perché le plastiche che sono a contatto con gli alimenti, diciamo, perdono bisfenolo nel nostro cibo. Sì. Ora, studi precedenti, anche questi pluriennali, hanno dimostrato che sostanzialmente tutti i cittadini europei hanno livelli di bisfenolo A nelle urine di molto superiori, ecco, agli standard considerati sicuri. Siccome il bisfenolo A è un interferente endocrino e particolarmente danneggia oltretutto i bambini, l'Unione Europea, al contrario di quello che avviene negli Stati Uniti, ha deciso di intervenire seguendo poi l'esempio della Francia che per prima ha bandito,
che ha iniziato per prima, no? Da sola bandirlo, sì.
L'ha bandita per primo. Il problema dov'è? Il problema è che mentre diciamo è già iniziato, sono stati fatti dei studi di follow up e si è visto che è già cominciato a diminuire il bisfenolo A nei nostri corpi, le aziende però hanno sostituito questo composto con altri bisfenoli, cioè con il bisfenolo B e soprattutto con il bisfenolo S, che è altrettanto dannoso rispetto al bisfenolo A, e infatti il bisfenolo S sta aumentando, diciamo, da livelli prima.
Cioè, quindi adesso dobbiamo aspettare la legge che vieta il bisfenolo S e così andare, cioè,
il problema di base è questo, cioè che la legislazione è sempre un passo indietro rispetto alla tossicologia e ai dati che noi abbiamo, quindi probabilmente bisognerebbe pensare a un tipo di approccio legislativo più ampio, non limitato a singoli composti, ma limitato a classi di composti.
Ma c'è un'alternativa produttiva, insomma, a questo tipo di componenti? Perché, come sempre, immagino che siano molto utili, molto in tutta una serie di campi, che siano efficienti. Cioè, hanno poi questo piccolo controindicazione che ci fanno male, no? E questa è una storia vecchia. Quali sono le strade percorribili?
Bisogna bilanciare. Sì. Bisogna bilanciare, perché lei giustamente dice che questi composti sono utili. Cioè, gli imballaggi di plastica permettono di abbattere, per esempio, il tasso di infezioni alimentari. Hanno anche dei vantaggi indiretti, diciamo, sulla salute. Certo è che le plastiche alternative a quelle contenenti questi composti esistono da tempo, sono semplicemente più costose e meno pratiche rispetto a queste in uso oggi.
Insomma, quindi ci sono un po' più costose, ci vorrà qualche aiuto, no? Una manina, un incentivo anche statale, immagino, insomma, per andare in questa direzione. Io mi fermerei qua e ringrazio Enrico Bucci, lo ricordo, biochimico, docente di biologia alla Temple University di Philadelphia. Abbiamo salutato così le notizie da podio, le buone notizie, che sono la diagnosi grazie a intelligenza artificiale di tumore al seno aumentata, studio tedesco, e l'addio al bisfenolo A, ma abbiamo scoperto che ci sono anche gli altri, e quindi, insomma, aspettiamo di vedere sviluppi positivi anche su questo fronte. Adesso ci fermiamo, tra poco ritorniamo con la rassegna stampa internazionale. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.